Cari amiche, cari amici, ben ritrovate e ritrovati di Crescere per Educare. Puntata che, come voi sapete, va in onda il primo e il terzo mercoledì di ogni mese per riflettere e discutere sui grandi temi dell'educazione, considerando che è tramite l'educazione che ogni essere umano diventa pienamente se stesso. In questa puntata allora andremo ad approfondire degli aspetti molto importanti che sono legati all'attualità, cioè i social network. Probabilmente molti di voi avranno sentito della notizia di quella bambina di soli 10 anni che praticamente è morta facendo un gioco di soffocamento su TikTok. Sono quelle notizie che noi non vorremmo mai, a dire il vero, sentire, ma che purtroppo evidentemente fanno parte della vita. In questa puntata vorrei dunque riflettere su alcune cose. Innanzitutto c'è una teoria molto interessante che è la teoria degli usi e delle gratificazioni, una teoria che ha una data, 1959, una teoria che è servita per indagare quali sono le motivazioni sociali e psicologiche alla base dell'utilizzo dei social network. Dunque, ci sono 5 classi di bisogni che gli adolescenti, preadolescenti, ma anche i bambini, a dire il vero, perché molti bambini, dovete sapere, hanno la possibilità di accedere agli smartphone, ai tablet, ci sono davvero tanti bambini e bambine che passano ore e ore davanti a questi strumenti tecnologici. Aggiungo che il più delle volte passano queste ore senza che poi ci sia un effettivo controllo. Beh, innanzitutto ci sono dei bisogni cognitivi. Il fatto che io posso prendermi uno strumento e andare su internet e mi posso tranquillamente leggere tutto quello che voglio, o posso vedere soprattutto tutto quello che voglio, teniamo conto che gli adolescenti tendono più a usare di questi strumenti la parte cosiddetta visiva. Per cui più che una vera e propria lettura c'è in realtà il fatto di voler vedere video, e non è un caso che sia TikTok che Instagram che YouTube usano fondamentalmente come linguaggio principale un linguaggio visivo. Certamente il fatto di acquisire conoscenze, di vedere filmati, di poter in qualche modo, standosene tranquillamente in camera, entrare in una finestra che è quella del mondo esterno, è una cosa molto gratificante, anche perché noi esseri umani abbiamo dentro di noi questo desiderio di conoscenza. La curiosità, noi sappiamo che è una delle molle che fanno scattare il desiderio di apprendere. In secondo luogo, però, ci sono anche dei bisogni affettivi, e dunque vi è il desiderio di creare un legame, di avere la cosiddetta sensazione dell'amicizia. Teniamo conto che proprio dagli 11-10 anni, ma già a dire il vero alle primarie, si nota questo grande cambiamento rispetto alle materne. Cioè, nel senso che alle materne non c'è ancora nei bambini un concetto d'amicizia vera e propria. È dalle primarie che i bambini e le bambine invece sentono proprio quel legame che noi chiamiamo amicizia, che è un legame di fratellanza, è un legame particolarissimo, è un legame che ha un grande, è uno, diciamo, degli più importanti, tra le altre cose, legami della vita, è proprio l'amicizia. Anzi, bisognerà che facciamo una trasmissione sul tema dell'amicizia, perché Non se ne parla quasi mai, ho notato, di questo importantissimo valore. Poi, non solo, è una sempre questi media vanno a soddisfare dei bisogni estetici, il fatto cioè di dare valore al proprio corpo, il fatto di trovare un'identità corporea, di trovare dei modelli di persone che in qualche modo mi dicono come anch'io potrei assumere una cosiddetta visibilità estetica. Teniamo conto che siamo in un momento della vita, quello della preadolescenza-adolescenza, soprattutto la preadolescenza, stiamo attenti alla preadolescenza. Io dico sempre ai genitori, state attenti ai 3 anni delle medie, perché quei 3 anni lì sono molto importanti per la strutturazione di un sé sano. Ebbene, il corpo cambia, si acquisisce coscienza del proprio sé corporeo, in realtà c'è anche alle primarie, attenzione questo, ma mai come durante la preadolescenza il proprio aspetto fisico diventa per molti la dimensione più importante della loro vita. Dunque, attraverso questi social le persone si guardano, si osservano, si studiano e fondamentalmente hanno poi la possibilità di farsi un'idea di sé che può essere valorizzata o svalutante, il più delle volte, a dire il vero, svalutante. Un'altra funzione dei social network è la funzione integrativa. Detto in altri termini, se io faccio parte di una comunità virtuale, questo mi dà una certa rassicurazione, mi dà quel valore aggiunto, soprattutto nel momento in cui riesco ad acquisire una visibilità sui social network, perché teniamo sempre conto che i social network possono essere vissuti in modo passivo, partecipativo o contributivo, per cui ci sono 3 modi per vivere le relazioni fondamentalmente attraverso i social network. L'uso passivo, mi metto in una posizione di spettatore. L'uso partecipativo, scrivo qualcosa, do il mio assenso, do i miei like. Contributivo, realizzo e posto qualcosa di mio. Tendenzialmente i ragazzi fanno soprattutto filmati, soprattutto con TikTok. È una piattaforma dove una persona può condividere un video di 15 secondi, dove una persona può ballare, cantare o mostrare determinate abilità. Per cui noi all'interno di questa realtà possiamo appunto incrementare un determinato status. Un quarto bisogno però è quello integrativo a livello sociale. Forse quello è uno dei più sentiti dei preadolescenti e adolescenti. Cioè il fatto di trovarmi in chat, il fatto di fare un videogioco insieme a qualcun altro, il fatto di condividere un mio filmato con altre persone, ovviamente rafforza o tende a dar l'idea di rafforzare i cosiddetti contatti interpersonali. Non dovremmo mai dimenticare che queste piattaforme diventano spesso e volentieri una fuga dalla realtà, diventano un rifugio, diventano un motivo per allentare i propri conflitti o le proprie tensioni interne. Per cui non dimentichiamo che dietro questi social a volte si nascondono persone che soffrono di un grande disagio relazionale, che hanno davvero una notevole difficoltà di entrare in relazione con altre persone, soprattutto con i propri coetanei. E non è un caso che sempre più genitori si rivolgono a specialisti in quanto si ritrovano dei ragazzi o delle ragazze completamente isolati, sempre chiusi in camera, sempre con questo schermo acceso. Ora, proprio perché i social network hanno la possibilità di andare incontro a tutti questi bisogni, riscuotono un successo così enorme. Una volta, senza social network, un adolescente per socializzare era costretto fondamentalmente ad uscire di casa. C'erano anche più opportunità, tra le altre cose, per stare fuori casa. E c'era anche tra i giovani un allenamento a un'interazione spontanea. Perché? Perché non c'erano i smartphone, non c'erano i telefonini, dove ognuno è curvo fondamentalmente su se stesso. Io questo lo posso testimoniare avendo una certa età e ricordandomi molto bene quando ho iniziato a fare i miei primi corsi per il metodo di studio, e ricordo benissimo i miei primi allievi come, anche non conoscendosi tra di loro, sembrava si conoscessero da sempre. Avevano cioè la maggior parte, perché poi naturalmente la persona inibita, la persona timida c'è sempre stata, ma la maggior parte avevano una propensione a entrare con grande facilità in relazione, cioè entravano, non si conoscevano, iniziavano subito a parlare. La parola era il loro modo per stare insieme. Oggi è lo smartphone il loro modo per non stare insieme. Per cui la differenza fondamentale è che siamo passati da una cultura orale, dove era la parola il modo per socializzare, a una cultura visiva, dove sono le immagini, dove sono gli schermi che dominano sul face to face, cioè sullo stare davanti ad un'altra persona. Questo è talmente vero che sempre più adolescenti, quando si ritrovano in pizzeria tra di loro che non si conoscono, stanno tutti curvi sul loro smartphone. Io mi ricorderò sempre una volta un corso che mi sono ritrovato con dei ragazzi che erano tutti in silenzio e tutti stavano con il loro smartphone. A un certo punto ho detto: ma ragazzi, ma perché non parlate tra di voi? E questi mi hanno detto: ma noi lo stiamo facendo, ci stiamo scrivendo su WhatsApp. Non so se vi rendete conto, erano uno davanti all'altro e invece di usare la parola usavano WhatsApp per scriversi e per parlare tra di loro, uno davanti all'altro. Sembra quasi la scena di un film, eppure questa è realtà. Ma lo vediamo anche nelle famiglie, a volte, che in un ristorante o in una pizzeria ognuno ha il suo telefono, magari c'è chi c'ha anche il tablet, e ognuno praticamente è come se vivesse una sua realtà, cioè come se si fosse chiuso all'interno di un suo mondo. Allora, questo bisogna molto essere chiari nell'affermare che noi siamo passati da un modo di trasmissione di messaggi, di contatti umani, che era tipicamente verbale, corporeo, a questa nuova modalità, che ovviamente avrà anche i suoi vantaggi come tutte le cose, perché ricordiamoci che non c'è il bene e il male in assoluto nell'utilizzo di queste cose, ma c'è sempre la cosiddetta via di mezzo, no? L'equilibrio. Andiamo avanti allora nella disamina di questo argomento, che è molto attuale ed è molto importante da conoscere. Teniamo conto che la fruizione passiva di questi social network infonde la gratificazione immediata. La gratificazione immediata è il principio di Freud, principio del piacere, su cui si costruisce la vita del bebè, cioè dell'infante. In effetti un bambino, una bambina, piccoli, hanno giustamente una gratificazione attraverso la nutrizione, che è praticamente immediata, cioè allo stimolo fame corrisponde la risposta latte della mamma. Questo tipo di impostazione è corretta se noi la guardiamo nella dinamica della crescita. Non è più corretta se questa dinamica permane nel corso dell'esistenza. Perché? Perché la gratificazione immediata impedirà a un essere umano di arrivare al principio di realtà. Il principio di realtà è che le cose non sono sempre così facili da ottenere con uno schiocco di dita, ma bisogna impegnarsi per ottenerle. E allora la gratificazione immediata viene superata dalla frustrazione, che è appunto quel processo attraverso cui io devo aspettare per ottenere ciò che desidero. E in questo intervallo di tempo c'è l'attesa, ma c'è anche l'impegno che devo metterci per raggiungere quello che voglio raggiungere. Il fatto che questi strumenti siano sempre accessibili e che fondamentalmente non chiedano un granché come sforzo, come impegno, è uno dei motivi per cui hanno un grande successo. Perché voi comprenderete con quanta facilità ci si può mettere davanti a uno schermo e via. Non solo. C'è un grande tema nella preadolescenza, adolescenza, come nell'infanzia, che è il tema della noia. Vorrei ricordare che la noia è un importantissimo tema. La noia ha in realtà una funzione positiva quando diventa quello stimolo che mi mette nelle condizioni di attivarmi. Per cui c'è una noia positiva che è la noia dell'attivazione, cioè quel senso di vuoto che ho che mi dà la possibilità di riempirlo. Ecco, questa è una funzione molto positiva della noia. Il problema è quando questa noia, invece di essere riempita, viene evasa attraverso questi strumenti. Per cui che cosa vuol dire? Che in questo modo io sfuggo dalla noia, ma non riempio quel vuoto con dei contenuti che mi danno un'intima soddisfazione e che mi fanno stare veramente bene. Detto in altri termini, è un evadere, ma non è un costruire. Ogni volta che noi evadiamo da, annulliamo il potenziale creativo che è dentro di noi. Lo ripeto, questo concetto fondamentale, cari amiche, cari amici, cari genitori, insegnanti che siete all'ascolto di questa piccola radio dal cuore grande che è Radio Evolution. Per cui ogni volta che noi evadiamo, non facciamo altro che deresponsabilizzare l'essere umano dall'impegno a divenire creatore, costruttore, artefice della propria vita. Questi social network veramente sono dei ladri di tempo. Sono dei ladri di tempo perché innanzitutto annullano la percezione del tempo. Perché quando una persona viene, dal punto di vista del sistema limbico, coinvolta, perde il senso della cognizione temporale. Perché è immerso in un flusso di piacere che toglie proprio letteralmente mentre la noia fa sentire il tempo, il piacere non fa sentire il tempo che scorre. E dunque il rischio è che una persona si trovi ad essere derubata delle sue monete più preziose, che sono le sue ore, i suoi minuti, i suoi secondi, senza poi aver alla fine di un mese, di un anno, aver davvero costruito qualcosa di importante per sé, per la sua vita, per il suo futuro. Teniamo conto che la vita va avanti anche se uno si ferma, per cui la vita non è che aspetta, la vita procede. Non dimentichiamolo mai questo concetto, la vita non smette mai di andare avanti. Non solo, dobbiamo anche dire che questi social network sono la manna per tutti quei soggetti socialmente inibiti, e purtroppo sono in aumento, i quali, grazie a questi social network, sono al riparo dall'imbarazzo, al riparo dal rifiuto sociale, al riparo dagli imbarazzi della vita reale. Ecco, io sono sicuro che se fossi stato un adolescente, no, se fossi stato, se ai miei tempi, quando ero adolescente, avessi avuto questi strumenti, io ero uno di quelli che sarebbe stato portato da uno psicologo, sono sicuro. Perché per la mia timidezza, per la mia inibizione, erano davvero il mio piccolo Eden. Cioè questi strumenti sarebbero diventati il mio interesse principale. Dunque, teniamo conto di tutte queste cose, perché se noi riflettiamo su queste cose, comprendiamo il perché hanno un grande successo ed è il perché soprattutto noi, come adulti, parlo, voglio dire, dovremmo porre una forte attenzione ad essi, cioè a che non diventino. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo delle ricerche. Queste ricerche ci dicono alcune cose. Ci dicono che praticamente il consumo passivo è soprattutto una forma per trovare divertimento e intrattenimento. Per cui io attraverso il consumo passivo mi voglio divertire, distrarre e conseguentemente è una bulimia, tra virgolette, di continue stimolazioni emotive che non terminano più e in cui praticamente poi si arriva alla cosiddetta dipendenza. Tenete conto che la IAD, cioè la dipendenza da internet, è fondamentalmente ormai riconosciuta come uno dei principali disturbi della personalità moderna, cioè dei tempi d'oggi. Ma c'è anche il fatto che espandere la mia rete di conoscenze virtuali, sentirmi riconosciuto a livello sociale e in più generale strutturare una mia identità virtuale mi dà un grande vantaggio narcisistico. Teniamo conto come i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno un enorme desiderio di essere riconosciuti dal punto di vista narcisistico. Il narcisismo è quella forma di riconoscimento del proprio io, per cui di sentirsi visibili, riconosciuti, apprezzati, gratificati dall'approvazione, dai giudizi, dai commenti di altre persone. Per cui il narcisismo è un desiderio che ogni essere umano in realtà ha dentro di sé, non dimentichiamolo, che fa parte della natura umana, attraverso cui noi, detto in altri termini, diamo finalmente una cosiddetta visibilità al senso dell'io. Il problema del narcisismo è che quando diventa patologico, diventa un comportamento disturbato. Nel manuale del DSM-5 abbiamo un'ampia sezione dedicata ai disturbi narcisistici di personalità e spesso questi social network sono un po' la punta dell'iceberg, no? Perché in un mondo dove tutto è appareo ergo sum, una volta Cartesio diceva cogito ergo sum, oggi invece no. Nella misura in cui io appaio, ecco che io sono una persona che ha valore, mi sento di esistere. Infatti il tema dell'esistenza è molto legato a quello di internet e dei social network, perché noi ci troviamo in un'età della vita dove questi ragazzi e queste ragazze dovrebbero trovare qual è il senso e il significato alla loro esistenza. E una delle spie di malessere dei nostri tempi è proprio l'ansia esistenziale, cioè il fatto che noi abbiamo una moltitudine di persone, e questo non coinvolge, a dire il vero, soltanto gli adolescenti, anche se gli adolescenti sono un po' più a rischio perché sono in un'età di grande instabilità, che non hanno e non trovano un vero senso, un vero significato alla loro esistenza, come cioè se la vita non avesse uno scopo. Questo non avere uno scopo indica una mancanza di progettualità, ma se c'è una mancanza di progettualità significa che crolla completamente l'infuturazione, e se crolla l'infuturazione crolla l'impegno del quotidiano a realizzare una meta, a realizzare un'aspirazione, a realizzare un desiderio. E conseguentemente questa mancata tensione verso il futuro, questo non tendere verso una meta, porta alla derealizzazione e a chiedersi appunto: ma che senso ha tutto ciò? Che senso ha la vita stessa? Ecco che questi social network, da questo punto di vista, io li vedo come uno psicofarmaco, cioè sono proprio uno psicofarmaco che mette questi ragazzi nelle condizioni di trovare una risposta al loro malessere esistenziale. Ecco perché spesso e volentieri, quando viene tolta a loro la possibilità di usare questi strumenti, hanno delle vere e proprie, io le chiamo, crisi di astinenza, e diventano estremamente rabbiosi, che è diverso da arrabbiati, proprio rabbiosi, diventano proprio delle persone che ti morderebbero se potessero, che se potessero ti farebbero del male, perché individuano in te la persona che impedisce loro di prendere il farmaco, di prendere la droga, e dunque hanno una vera e propria crisi di astinenza. Che fare allora, cari genitori? Beh, io direi che il che fare è innanzitutto conoscere questo mondo, come abbiamo incominciato a fare in questa puntata. Già conoscere il perché, le loro ragioni, le loro domande è un grande passo in avanti. I nostri ragazzi e le nostre ragazze sono domande che camminano sulla faccia della terra. Conseguentemente riuscire a comprendere quali sono le loro domande è già molto importante. Io credo che comunque la risposta più importante da dare a questo tema dei social network è in una parola soltanto. È la parola chiave, questa dell'esistenza umana, a dire il vero, che è la parola relazione. Dio disse: non è cosa buona che l'uomo sia da solo. Tradotto in termini educativi, non è cosa buona che una figlia e un figlio adolescenti siano lasciati soli con questi strumenti. Bisogna entrare in contatto con il loro mondo. Questo è il punto fondamentale di tutto. È che questo contatto lo si stabilisce se noi stessi siamo in contatto con noi. Cioè, il problema del contatto è che se io non sono una persona che ha stabilito una mia vita intrapsichica, per cui che non ho una mia vita di riflessione, di coscienza, di consapevolezza, di formazione, come potrò a mia volta collegarmi con l'altro? Questo è un po' il vero tema che tante volte abbiamo detto dai microfoni di questa piccola radio del cuore grande che è Radio Evolution, non solo in Crescere per Educare, ma anche nella trasmissione delle 21 della domenica sera, cioè di volersi bene. Perché fondamentalmente, se noi vogliamo entrare in contatto con il loro mondo, vuol dire che siamo in contatto con noi stessi, vuol dire che noi siamo presenti a noi, vuol dire che noi per loro diventiamo un punto di riferimento, diventiamo un piccolo faro. Conoscere quello che l'adolescente vive dentro di sé è ciò che ci permetterà di comprendere in che modo poi loro utilizzano questi strumenti, cioè capire se per loro questi strumenti sono in realtà l'opportunità di essere creativi, di stabilire dei contatti, di ricevere informazioni, di andare a leggere quello che noi andavamo a leggere nelle biblioteche. Va benissimo se è anche per loro un modo per avere o continuare una vita sociale reale, che poi può trasferirsi anche nelle loro chat o nei loro gruppi di WhatsApp o sul loro profilo di Instagram, su quello insomma che hanno, va bene, ma se ci rendiamo conto che questa è la loro fuga dalla realtà, è il loro rimanere bebè, è il loro in realtà rifugio o il loro psicofarmaco, questa cosa sicuramente non è che va molto bene. Ecco perché allora entrare in contatto con il mondo degli adolescenti è l'impegno che ogni adulto che sta a contatto con gli adolescenti dovrebbe porsi. E il modo migliore per entrare in contatto è l'osservazione e l'ascolto. Abbiamo due modi, due canali di entrata: osservare e ascoltare. Osservare il comportamento, osservare il non verbale, osservare ciò che non ti dicono con le parole, spesso gli adolescenti tra virgolette ti parlano gran poco, ma che ti dicono con il loro comportamento, con il loro viso, con il loro tono di voce, con la loro passività o con la loro attività, con il loro restare sempre in casa o cercare contatti esterni. E ascoltarli. E ascoltarli vuol dire conquistare la loro fiducia. Non è che l'adolescente si apre con te perché tu sei suo padre o sei sua madre, se fosse così semplice, ma è perché tu fin dall'infanzia hai desiderato con tuo figlio o con tua figlia instaurare un certo tipo di relazione, per cui hai sempre accolto i suoi bisogni, hai sempre avuto quello sguardo empatico, come direbbe Carl Rogers, che non è solo sentire quello che l'altro sente o comprendere quello che l'altro pensa, ma è riformulargli il messaggio, cioè essere in grado di far comprendere alla figlia e al figlio che tu, come padre, come madre, senti quello che lui sente e comprendi quello che lui pensa. Che non vuol dire poi approvare quello che lui sente, quello che penso, ovviamente. Però è in questo modo che si stabilisce un vero contatto. Altrimenti rimarremo sempre fuori, cioè rimarremo sempre in una situazione di estraneità. Questo un po' è quello che tutti gli studi ormai da tantissimo tempo ci stanno dicendo.
Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Bene, cari amiche e cari amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Crescere per Educare. Mi auguro che sia stata una puntata che vi abbia dato dei buoni spunti di riflessione. E naturalmente questo è un grande argomento che meriterà ulteriori approfondimenti e attenzione. Ringrazio Sara per la sua preziosissima collaborazione in regia, grazie di cuore e naturalmente il viaggio continua.
Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi.